ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, traduzione di Giuseppe Tavani per La nuova frontiera, terza puntata.
Chimet disse che mi avrebbe presentata a Monsignor Joan. Mentre ci andavamo, saltò fuori che l'affitto di casa dovevamo pagarlo metà ciascuno, come se non fossimo che amici. Mi costò una scenata a casa perché era mio padre che mi amministrava quei 4 soldi che restavano dopo che la sua signora si era trattenuto quello che costava il mangiare. Alla fine mio padre disse di sì, pagassi pure la metà dell'affitto. Ma a Chimet questa cosa dell'affitto me l'aveva detta mentre stavamo andando da Monsignor Joan. Monsignor Joan sembrava fatto di ali di mosca, voglio dire il vestito, di quella specie di colore nero sbiadito. Ci ricevette come un santo. Chimet gli disse: per me sposarmi è solo questione di un momento, e quanto meno si spende meglio è, e se si può fare in 5 minuti invece che in 10 ancora meglio. Monsignor Joan, che conosceva Chimet da bambino, si mise le mani aperte sulle ginocchia, si sporse in avanti e con gli occhi annebbiati, perché si vede che gli anni gli si erano posati sugli occhi, disse: ti sbagli. Il matrimonio è una cosa per tutta la vita e bisogna dargli importanza. La domenica non ti cambi? Ebbene, il matrimonio, quando comincia, è come una grande domenica, vuole la sua cerimonia. Se non dessimo importanza a niente, sarebbe come se non fossimo ancora civilizzati. E tu vuoi essere civile, credo. Chimet l'ascoltava a testa bassa e quando stava per dire qualche cosa, Monsignor Joan lo fece tacere con la mano. Io vi sposerò e penso che sia meglio che vi sposiate con calma. So bene che la gioventù è smaniosa e ha voglia di vivere e di vivere in fretta, ma la vita, per essere vita, bisogna viverla piano piano. La tua promessa credo che preferirà vestire l'abito da sposa e che chiunque la veda sappia che è una sposa e non indossare il vestito di tutti i giorni, anche se nuovo. Le ragazze sono fatte così e tutti i matrimoni che ho celebrato... In tutti i buoni matrimoni che ho celebrato, la sposa era vestita da sposa. Quando uscimmo, Chimet disse: lo rispetto molto perché è un brav'uomo. Tutto quel che mi sono portata via da casa è stato il letto d'ottone, l'unica cosa che avevo. Sintet ci regalò il lampadario della sala da pranzo, di ferro, con una frangia di seta color fragola, appeso al soffitto con 3 catenelle di ferro unite da un fiore pure di ferro a 3 foglie. Mi vestii da sposa con la gonna lunga, chimetti scuro. Vennero anche l'apprendista e la famiglia di Sintet, 3 sorelle e 2 fratelli sposati con le mogli. Venne anche mio padre per condurmi all'altare e la madre di Chimet con un vestito di seta nera che quando si muoveva frusciava da ogni parte. E Giulietta con un vestito di pizzo color cenere e una cintura rosa. Nel complesso eravamo un bel gruppo. La moglie di Matteo, che si chiamava Griselda, all'ultimo momento non poté venire perché non si sentiva bene e Matteo disse che le capitava spesso e di scusarla. Tutto durò a lungo e Monsignor Joan fece una predica molto bella, parlando di Adamo e di Eva, della mela e del serpente, e disse che la donna era fatta con una costola dell'uomo e che Adamo se la trovò addormentata accanto senza che nostro Signore l'avesse preparato alla sorpresa. Ci illustrò com'era il paradiso, ruscelli e prati di erba rasata, i fiori color cielo, ed Eva, quando si svegliò, la prima cosa che fece fu afferrare un fiore azzurro e soffiarci sopra, e i petali volarono per un po', e Adamo la rimproverò perché aveva fatto mano a un fiore. Perché Adamo, che era il padre di tutti gli uomini, desiderava solo il bene. E tutto si concluse con la spada di fuoco. «Con una bella scenata!» disse la signora Enrichetta, che sedeva dietro di me. E io pensai a cosa avrebbe detto Monsignor Joan se un giorno avesse potuto vedere il quadro delle aragoste con la testa così scombinata che ammazzavano a colpi di coda. Dissero tutti che la predica era stata tra le più belle che Monsignor Joan avesse mai fatto. E l'apprendista disse alla madre di Chimet che Monsignor Joan, anche al matrimonio di sua sorella, aveva parlato del paradiso e dei primi genitori e dell'angelo e della spada fiammeggiante. Tutto lo stesso. Cambiavano solo i fiori che al matrimonio di sua sorella aveva detto che erano gialli e l'acqua dei ruscelli che aveva detto che era azzurra al mattino e rosata la sera. Andammo in sagrestia a firmare e poi le macchine ci portarono a Montjuïc a fare due passi per farci venire appetito. E dopo aver passeggiato mentre gli invitati prendevano il vermouth, con Chimette andammo a farci le fotografie. Ci fotografarono con Chimette in piedi e io seduta, e con Chimette seduto e io in piedi, e con tutti e due seduti un po' di schiena e un'altra con tutti e due seduti e di faccia, per non dare l'impressione che stavamo sempre litigando, disse il fotografo, e un'altra con tutti e due in piedi di schiena, io con una mano su un tavolinetto basso a tre gambe che traballava, e un'altra con tutti e due seduti su una panca accanto a un albero di tulle e carta. Quando arrivammo al monumentale ci dissero che si erano stancati di aspettarci e noi dicemmo che il fotografo ci aveva fatto fotografie artistiche e questo richiedeva tempo. Purtroppo non restavano né olive né acciughe e Chimette disse che non gli importava niente di metterci a tavola, ma che doveva dire che erano un branco di maleducati. E durante tutto il pranzo discusse con Sintet, che le olive sì, che le olive no, e Matteo non diceva una parola, solo di tanto in tanto mi guardava e rideva. E da dietro la sedia di mio padre mi ha detto: sono proprio buffi. Pranzammo benissimo e dopo ci fu la musica con i dischi e tutti a ballare. Mio padre ballò con me. Io ballavo con tutto il velo e alla fine me lo tolsi e lo diedi alla signora Enrichetta per ballare meglio. E mentre ballavo mi tenevo la gonna perché avevo paura che me la pestassero. E con Matteo ballammo un valzer. E Matteo ballava bene e mi conduceva come una piuma, come se in tutta la sua vita non avesse fatto altro che ballare da quanto mi guidava bene. Le guance mi bruciavano. Ballai con l'apprendista, che non era molto bravo, e Chimette lo prendeva in giro per farlo arrabbiare, ma lui andava avanti senza dargli retta. E a metà ballo entrarono quattro signori che pranzavano in una sala accanto alla nostra e chiesero se potevano unirsi a noi. Erano tutti vecchi, almeno quarantenni. E dopo quei quattro ne vennero altri due, fra tutti una mezza dozzina. Dissero che festeggiavano un'operazione di appendicite del più giovane, il quale portava un cordoncino appeso all'orecchio perché era un po' sordo e l'operazione era andata bene, come potevamo vedere, e che avevano saputo che nella sala accanto c'era un ballo di matrimonio e si erano chiesti se gli permettevamo di far parte del gruppo perché avevano bisogno di allegria e di gioventù. E tutti quei signori si complimentarono con me e mi chiesero chi era lo sposo e gli regalarono dei sigari e tutti ballarono con me. Ed era tutto un ridere. E vedendo che quei signori che festeggiavano l'operazione si erano uniti a noi, il ragazzo che aveva servito i liquori chiese se gli facevano fare un ballo con la sposa, che era una sua mania e che questo gli portava fortuna. Disse che se non ci dispiaceva si sarebbe appuntato il mio nome in un libretto dove c'erano i nomi di tutte le spose con cui aveva ballato. E si segnò il mio nome e mi mostrò il libretto che aveva 7 pagine piene di nomi. Lui sembrava un asparago, le guance incavate e un unico dente. Portava i capelli tutti da una parte, riportati per coprire lo spazio nel quale non aveva capelli. E per farmi ballare con il cameriere, che aveva voglia, disse, di ballare un valzer, Chimette mise su invece un paso doble scatenato e il cameriere e io sembravamo due frecce su e giù e tutti eravamo molto contenti. E a metà Chimette disse che voleva finire il paso doble con me, perché mi aveva conosciuto ballando proprio un paso doble e il cameriere mi cedette a Chimette. E poi si passò la mano sulla testa per aggiustarsi i capelli riportati, ma finì di scompigliarli e se ne andavano dove volevano. I signori dell'operazione erano rimasti in piedi accanto alla porta, tutti in nero con un garofano bianco all'occhiello. E mentre ballavo li vedevo con la coda dell'occhio e parevano d'un altro mondo. Sempre ballando, Chimette mi diceva che si erano messi in testa di fargli fare una figura ridicola e che ci mancava solo Monsignor Joan con la sua predica. E il ballo finì. Tutti applaudivano e io non riuscivo a respirare e il cuore mi batteva forte e da lì mi saliva su un'allegria che mi usciva dagli occhi. E quando fu tutto finito, io avrei voluto essere al giorno prima per ricominciare. Così bello! Erano già 2 mesi e 7 giorni che ci eravamo sposati. La madre di Chimette ci aveva regalato il materasso e la signora Enrichetta il copriletto antico con fiori all'uncinetto che sporgevano. La tela del materasso era azzurra con un disegno di piume lucenti arricciate. Il letto era di legno chiaro. La testiera e i piedi erano fatti di colonnine allineate e le colonnine erano tutte di sfere sovrapposte l'una all'altra. Sotto il letto ci si poteva infilare benissimo una persona. L'ho saputo per esperienza diretta il giorno in cui ho inaugurato il vestito castano con un collo molto sottile color crema che mi ero cucita da sola. La gonna era tutta pieghettata e il davanti allacciato con bottoncini dorati. Dopo cena, senza dir niente per fargli una sorpresa, mentre Chimette disegnava un mobile sotto il lampadario di ferro che faceva un cerchio luminoso sul tavolo, sono andata a mettermi il vestito nuovo e dopo averlo messo mi sono presentata in sala da pranzo. Senza alzare la testa dal lavoro, Chimette mi chiese: «Che facevi così tranquilla?» Mi guardò e l'ombra della frangia color fragola gli cadeva su mezza faccia ed erano giorni che mi aveva detto: «Dovremmo appendere questo lampadario più in alto perché così farà più luce». Gli stavo piantata davanti e lui mi guardava e non diceva mezza parola e rimase così per un bel po'. E io non resistevo più e lui continuava a guardarmi senza smettere. Gli occhi in ombra erano ancora più piccoli e infossati e quando ormai non ce la facevo più si alzò come un getto d'acqua, le braccia in alto e le mani spalancate come se la pelle tra le dita gli si dovesse lacerare e mi venne addosso facendo mi misi a correre per il corridoio e Chimette dietro entrai nella camera da letto e mi seguì fin là. Mi buttò per terra e mi cacciò sotto il letto spingendomi per i piedi e lui saltò sul letto. Quando cercavo di uscire mi colpiva sulla testa. «In castigo!» gridava e da qualsiasi parte volessi uscire, boom, la mano sulla testa. «In castigo!» Questo scherzo in seguito me lo fece molte volte. Un giorno vidi delle tazze da cioccolata molto belle e ne comprai 6, interamente bianche, forti. Chimette appena le vide si arrabbiò. «Che ce ne facciamo di queste tazze da cioccolata?» In quel momento arrivò Sintet e senza dire come state ci spiegò che Matteo aveva un amico che conosceva un signore di via Bertrand e quel signore voleva restaurare tutti i mobili di casa sua. «Ti manda a dire di andarci domani a Luna, è una casa a 3 piani. Ti potrai rifare di quel che hai speso per il matrimonio perché questo signore ha fretta e per il lavoro ti toccherà fare lo straordinario». Chimette si segnò l'indirizzo e poi aprì la credenza della cucina. «Guarda con che cosa si perde tempo. Né a lei, né a me piace la cioccolata sciolta. Gusti di chi non ha niente da fare». Sintet prese una tazza ridendo, fece finta di bere e la rimise accanto alle altre. Naturalmente restò inteso che a me non piaceva la cioccolata sciolta. Con quel che aveva guadagnato dal restauro dei mobili del signore di via Bertrand, si comprò la moto di seconda mano. Comprò la moto da un signore morto in un incidente e di cui non avevano ritrovato il corpo fino all'indomani. Con quella moto andavamo come un lampo per le strade dei paesi, facendo starnazzare le galline e spaventando le persone. «Reggiti forte, che adesso viene il bello!» Quel che mi faceva patire di più erano le curve. Finivamo quasi in rasoterra e sul rettilineo ci raddrizzavamo di nuovo. «Ci avresti mai creduto, quando ci siamo conosciuti, che ti avrei fatto mangiare chilometri?» Nelle curve il viso mi si gelava e diventava come di cartapesta. Gli occhi piangevano da soli e per tutta la strada, con la guancia contro la schiena di Chimette, pensavo che non sarei mai più tornata a casa. «Oggi faremo il litorale». Pranzammo a Badalona e non andammo oltre Badalona perché ci eravamo alzati troppo tardi. Il mare non sembrava d'acqua, grigio e triste perché era nuvoloso e il gonfiore che gli veniva da dentro era il respiro dei pesci e la rabbia dei pesci era il respiro del mare quando il mare si sollevava tutto creste e bolle. Mentre prendevamo il caffè, di nuovo come un pugnale traditore, «Povera Maria». Cominciò a uscirmi sangue dal naso e non riuscivo a fermarlo. Mi misi una monetina da 10 centesimi tra un sopracciglio e l'altro, la chiave della porta di casa molto grossa dietro il collo. Il cameriere del caffè mi accompagnò alla toiletta e mi aiutò a gettarmi acqua sulla testa. Quando tornai, Chimette teneva le labbra strette, il naso paonazzo di rabbia. Al momento della mancia, addio, nemmeno un soldo. Disse che il cameriere non avrebbe dovuto accompagnarmi e io gli dissi perché non mi aveva accompagnato lui e lui disse che ero abbastanza grande per andarci da sola. mentre saliva sulla moto, ci risiamo. Se Maria potesse vedere questa 100 cavalli. Cominciai a prendermela sul serio. Qualche giorno prima di dire povera Maria, sapevo che si avvicinava il momento di dire povera Maria, perché aveva la faccia assente. E quando aveva ormai detto povera Maria e mi vedeva seccata, restava zitto come se non ci fossi. Ma io lo sentivo tranquillo dentro. Non potevo levarmi Maria dalla testa. Se passavo lo straccio, pensavo, Maria deve farlo meglio di me. Se lavavo i piatti, pensavo, Maria li deve pulire meglio. Se rifacevo il letto, pensavo, le lenzuola Maria deve tenderle meglio. Pensavo solo a Maria, in continuazione, in continuazione. Nascosi le tazze. Quando pensavo che le avevo comprate senza chiedere il permesso a Chimetti, il cuore mi si stringeva. E la madre di Chimetti appena mi vedeva, non ci sono novità? E Chimet, le braccia abbandonate lungo i fianchi, le mani aperte con le palme in fuori, alzava le spalle e non diceva niente. Ma io sentivo la voce che teneva nascosta dentro, e la voce nascosta diceva «La colpa non è mia». E la madre mi guardava, e guardandomi gli occhi le diventavano come di vetro. Forse mangia poco. Mi toccava le braccia. «Però non è mica così magra». «È solo apparenza», diceva Chimet. E ci guardava tutte e due. Sua madre, quando andavamo da lei, diceva sempre di averci preparato un pranzo da 200.000 pesetas. E quando uscivamo, Chimet mi diceva sempre, «Che ne dici di mia madre come cuoca?» Salivamo sulla moto, brum, brum, come fulmini. La sera, mentre mi spogliavo, ormai si sapeva, «Oggi che è domenica, faremo un bambino». L'indomani si alzava come un turbine, gettando in aria le lenzuola senza badare se mi lasciava scoperta. Dritto sulla veranda, respirava a fondo, si lavava con un gran baccano e si presentava in sala da pranzo canticchiando. Si sedeva a tavola e attorcigliava le gambe ai pioli della sedia. Io non avevo ancora visto la bottega e un giorno mi disse di andarci. C'era una vetrata scolorita con i vetri coperti di polvere e da dentro non si vedeva fuori e da fuori non si vedeva dentro. Quando dissi che avrei lavato i vetri, mi disse «della bottega non occupartene». C'erano arnesi molto belli e due barattoli di colla. Una colla secca, lacrimata fuori dei barattoli. E quando toccai il bastoncino che c'era dentro, mi disse, pizzicandomi la mano, «dai, dai, non facciamo pasticci». E come se con l'apprendista non ci conoscessimo, ci presentò «Colombetta, la mia signora». L'apprendista, con la sua faccia da birbante, mi diede la mano che era come un ramo secco. Andreut per servirla. Sempre lo stesso. Colombetta, Colombetta. E sua madre, non ci sono novità? Il giorno che dissi che il piatto troppo pieno mi nauseava e se per favore lo vuotava un po', la madre di Chimette mi disse «era ora» e mi fece andare nella sua camera. Ai quattro pomi del letto, quel letto nero con il copriletto di rose rosse, c'erano nastrini, uno blu, uno lilla, uno giallo e uno color carota. Mi fece stendere. Mi toccò e mi auscultò come se fosse un medico. «Ancora no», disse entrando in sala da pranzo. E Chimet, scuotendo la cenere del sigaro per terra, disse che se l'immaginava. E fece la sedia. Aveva passato molte notti a disegnare il progetto e veniva a letto quando io già dormivo. Mi svegliava e mi diceva che la cosa più difficile era trovare il punto di equilibrio. Ne discuteva con Sintette e con Matteo la domenica, quando faceva brutto tempo e restavamo a casa. Era molto strana, una via di mezzo tra una sedia, un dondolo e una poltrona, e ci mise molto tempo a fabbricarla. Maiorchina, disse che era, tutta di legno e dondolava un po'. Disse che dovevo fare un cuscino dello stesso colore delle frange del lampadario, due, uno per sedercisi e un altro per appoggiarci la testa. «In quella sedia ci si poteva sedere solo lui. È una sedia da uomo», disse. E io gliela lasciai tutta. Aggiunse che dovevo lucidarla a cera ogni sabato, perché il legno doveva tirar fuori tutto il lucido e mettere in mostra i riflessi. Seduto sulla sedia, accavallava le gambe. Se fumava, per espellere il fumo chiudeva un po' gli occhi, come se si raddolcisse tutto. Ne parlai con la signora Enrichetta. «Ma se non fa niente di male, meglio che si distragga seduto che a fare il matto con la moto». E mi disse di andare molto cauta con la madre di Chimet e soprattutto di non lasciargli mai indovinare a lui quel che pensavo, perché se era uno di quelli che vivono solo per dare fastidio, Era meglio che non conoscesse i miei punti deboli. Le dissi che alla madre di Chimette, povera signora, le volevo un po' di bene per quella sua mania così simpatica di fare nastrini. Ma la signora Enrichetta mi disse che quella dei nastrini era tutta una tattica che la signora aveva elaborato per ingannare la gente e far credere di essere molto ingenua. Che in ogni modo dovevo far vedere di volerle bene perché Chimette sarebbe stato contento di me e sua madre mi apprezzava. La domenica, quando non uscivamo perché pioveva e Matteo e Sintet non venivano, passavamo il pomeriggio a letto con quelle colonnine fatte di sfere sovrapposte l'una all'altra e il legno color miele. Mentre pranzavamo annunciava: «Oggi facciamo un bambino!» E mi faceva vedere le stelle. La signora Enrichetta già da tempo mi aveva fatto capire che le sarebbe piaciuto molto che le raccontassi della prima notte di nozze. Ma io non osavo, perché non avevamo fatto una notte di nozze, avevamo fatto una settimana di nozze. Fino a quel momento, e mentre si spogliava, si può dire che non me l'ero mai guardato ben bene. Stavo seduta in un angolo, senza osare muovermi. E alla fine mi disse: «Se ti vergogni di spogliarti davanti a me, esco. Se no comincio io perché tu veda che non c'è da avere paura». Aveva i capelli come un bosco, piantati sulla testa ben fatta, lucenti come di coppale. Se li aggiustava a colpi di pettine e a ogni colpo di pettine se li lisciava con l'altra mano. Quando non aveva il pettine, se li riavviava con le dita ben aperte, presto presto, e sembrava che una mano inseguisse l'altra. Se non si pettinava, gli cadeva una ciocca sulla fronte, larga e un po' bassa. Le sopracciglia spesse, nere come i capelli, su due occhi piccoli e brillanti da topolino. Gli angoli degli occhi erano sempre umidi, come un po' unti, e gli donava molto. Il naso non era né troppo largo né troppo stretto, e nemmeno in su, che non mi sarebbe piaciuto per niente. Le guance erano piene, rosate in estate e rosse d'inverno, e da una parte e dall'altra le orecchie un po' staccate in alto. E le labbra erano sempre accese e carnose, e quello inferiore un po' sporgente. Quando parlava o rideva, gli si vedeva la catenella dei denti ben piantati in ogni foro di gengiva. Aveva il collo senza nervature. E dal naso, che come dicevo non era né troppo largo né troppo stretto, gli spuntava da ogni narice un groviglio di peletti per fermare il freddo e le polveri. Solo dietro le gambe, piuttosto magre, le vene gli si gonfiavano come serpenti. Di corpo snello e tondo come si deve. Il torace alto, le anche strette, il piede lungo e sottile con la pianta un po' piatta e se camminava scalzo batteva con i talloni. Era abbastanza ben fatto e glielo dissi. E si girò piano piano e mi chiese: «Credi?» Dal mio angolo avevo una gran paura. E quando lui si era già infilato a letto, per darmi l'esempio, disse, cominciai a spogliarmi. Avevo sempre avuto paura di quel momento. Mi avevano detto che ci si arriva per un cammino fiorito e se ne esce per un cammino di lacrime e che ti portano in trappola allegramente. Perché da piccola avevo sentito dire che ti spaccano. E io avevo sempre avuto tanta paura di morire spaccata. Le donne, dicevano, muoiono spaccate. Comincia quando si sposano. E se non si sono ben spaccate, la levatrice finisce di spaccarle col coltello o a colpi di vetri di bottiglia e restano così per sempre, o strippate o ricucite. E per questo le maritate si stancano prima quando debbono restare per un po' in piedi. E i signori che lo sanno, se il tram è troppo pieno, si alzano e le fanno sedere, e quelli che non lo sanno restano seduti. Quando mi misi a piangere, Chimette alzò la testa al di sopra del risvolto del lenzuolo e mi chiese che succedeva. E io gli confessai la verità, la paura di morire spaccata. Rise e disse di sì, che c'era stato un caso, il caso della regina Bustamante, che suo marito, per non faticare, la fece spaccare da un cavallo e di conseguenza morì. E dai a ridere, ancora a ridere. Per questo non potevo raccontare alla signora Enrichetta della notte di nozze, perché il giorno del matrimonio, quando arrivammo a casa, Chimette mi fece andare in cerca di provviste, poi sbarrò la porta e fece durare la notte di nozze una settimana. Ma quel che raccontai alla signora Enrichetta fu il caso della regina Bustamante, e lei disse che era davvero orribile, ma che era ancora più orribile quel che le faceva suo marito, che da anni la pioggia lo annaffiava e la malva gli fioriva sopra, il quale la legava al letto messa in croce perché lei voleva sempre scappare. E quando si ostinava a sapere della notte di nozze, cercavo di distrarla. E un buon motivo di distrazione fu il dondolo e la storia della chiave perduta.
Manuela Mandracchia ha letto La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.